risposta del Presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marazziti.
Grazie dell'invito in un giorno speciale, in un posto speciale, non solo perché questo luogo è incredibilmente bello, ma perché la scelta da tanti anni qui di avere un luogo di pensiero e di studio legato alla pace, ai diritti umani, è qualcosa che è un patrimonio nazionale. Quindi io vi ringrazio dell'invito e a questo punto non posso che deludervi dopo tutti i complimenti che sono arrivati prima di cominciare. E vorrei darvi una piccola testimonianza, la testimonianza di come ognuno di noi può fare molto, può cambiare dei pezzetti di mondo. E se mentre fa questo trova alleati importanti che mettono a disposizione la loro autorevolezza per una causa buona e giusta come l'abolizione della pena di morte, direi che è il metodo del futuro, perché non si cambia niente senza sinergia. Quindi questo diciamo, è come una premessa a tutto il nostro incontro, perché è anche una delle chiavi del piccolo successo in qualche occasione della comunità di Sant'Egidio. Voi avete 20 anni, 22, 25, c'è chi è più grande come me. Bene, quando noi abbiamo iniziato a lavorare contro la pena di morte, non avevamo scelto altro che di rispondere a una lettera pubblicata su un giornale italiano e spedita da un detenuto nel braccio della morte di Livingston in Texas. Una persona rispose, cominciò a raccontare all'interno le risposte, la corrispondenza con questo ragazzo, un afroamericano, Dominic Green, a 18 anni, una rapina, con altri tre era stato preso, uno era bianco, non era stato neanche messo in giudizio, tre neri, due hanno rilasciato una falsa confessione per avere uno sconto di pena, quello con minore responsabilità ottiene la pena di morte. Questo ragazzo, pieno di rabbia, piano piano, dentro al braccio della morte, fa un percorso incredibile, personale, e diventa uno che capisce il sistema, che capisce anche le contraddizioni del Texas, che capisce il problema della vendetta dello Stato, che capisce il problema del perdono, ma anche il problema della violenza dei ragazzi. Ma lo capisce perché qualcuno risponde alla sua lettera, perché sennò è prigioniero della sua rabbia. Tutta la battaglia della comunità di Sant'Egidio contro la pena di morte nel mondo e anche i successi che sono venuti da questo nascono da un rapporto personale. Voi studiate diritto, studiate altre cose, ma al centro c'è sempre e solo un essere umano. Allora, noi abbiamo lanciato da tanti anni uno slogan semplice per questa giornata mondiale delle città contro la pena di morte, le città per la vita, e Padova è una di queste. Non c'è giustizia senza vita. Ma potrei anche dire, è un tema di riflessione per chi studia diritto, non c'è legge senza vita, perché una delle ragioni sostanziali, credo, dell'esistenza di un corpo giuridico è esattamente ridurre la violenza, difendere il sistema dagli eccessi e alla fine difendere la vita. Cioè una legge che contempla la pena di morte in qualche misura è una contraddizione in termini. Ma sulla scia di quella lettera, che cosa è successo e che cosa e come si può fare oggi? Quello che mi sembra importante qui a Padova sottolineare è come c'è come una idea semplice che tutti i diritti umani o stanno insieme o non ci stanno. Cioè, quindi, se uno combatte contro la pena di morte, combatte anche perché non ci sia la guerra. E combatte per costruire la pace e una convivenza dove non ci sia disprezzo per l'altro o antisemitismo e così via, cioè è tutto insieme. In questo senso sono contento che proprio ieri, per esempio, sono stati liberati alcuni ostaggi che erano prigionieri, ostaggi senegalesi, prigionieri del movimento di liberazione della Casamanza, una guerra civile che dura da 30 anni. La comunità di Sant'Egidio da ottobre ufficialmente cerca di ricostruire un negoziato per finire questa guerra civile di 30 anni e ieri per la prima volta, come primo gesto di buona volontà, alcuni ostaggi sono stati rilasciati al confine del Gambia, due miei amici, e finalmente è il primo passo che indica una volontà reale di finirla con la guerra. Ma questo si tiene anche col fatto che, mentre si fanno le conferenze internazionali dei ministri della giustizia in occasione del 30 novembre, la giornata anniversario della prima abolizione in Occidente della pena di morte da parte di uno Stato, il Granducato di Toscana, si crea un nuovo format di dialogo e anche di lobbying in cui paesi che hanno la pena di morte, paesi che non hanno la pena di morte, insieme si discute e si crea un rapporto di accompagnamento per superare i problemi e le difficoltà legali, giuridiche, il rapporto con l'opinione pubblica. Allora, mentre accade quello in Senegal, vi dico che io sono molto fiducioso del fatto che negli ultimi giorni la Repubblica Centrafricana e lo Zimbabwe si sono abbastanza coinvolti in un percorso, perché io credo che nel prossimo anno almeno uno di questi due paesi possa abolire la pena capitale. Sono tutte buone notizie, cioè la pena di morte è un po' più debole nel mondo, ma che cosa occorre fare e perché occorre farlo? Abbiamo ascoltato alcune ragioni per cui vale la pena di farlo. Io credo che valga davvero la pena di farlo perché la pena di morte è un po' la sintesi, o si porta appresso un po' tutte le contraddizioni e le violenze sui diritti umani, perché il braccio della morte è davvero l'altro luogo. Quando io sono stato per la prima volta dentro al braccio della morte di Livingston in Texas, quando sono uscito ho sentito l'ingiustizia di essere vivo, perché non è vero che tutto il grigio, tutto il bianco sta fuori e tutto il nero sta dentro. Non è mai vero nella vita, non è mai vero nel mondo, ma è ancora più vero quando vedi tanta umanità, anche umanità che è stata responsabile di violenza, ma tanta umanità sprecata, tanta umanità che è condannata a morte. E ci sono scrittori che hanno spiegato come la pena capitale è peggio dell'omicidio, perché avviene a freddo, avviene con una scientificità. C'è questo paragone per cui è la differenza tra il campo di sterminio e la prigione, perché c'è una scientificità programmata per distruggere, che non avviene nell'omicidio normale, neanche nel più cattivo. Allora, il braccio della morte umilia tutta la società a livello di chi uccide. Per questo, in qualche misura, essere contro la pena di morte è perché noi non possiamo essere così. È per aiutare tutta la società a non imbarbarire. Possiamo dire non serve a niente, cosa vera. La curva degli omicidi gravi e dei reati gravi non c'entra mai niente con la curva delle esecuzioni. I diritti umani stanno tutti insieme. In Italia non c'è la pena di morte, ma siamo al record dal dopoguerra di persone in carcere. Siamo a un sovraffollamento 68.000 con 48.000 persone che potrebbero stare in carcere secondo gli spazi. È una vergogna e siamo fuori legge. Ma da 20 anni, sostanzialmente, tutti i reati principali in Italia sono in calo, i reati più gravi. E non c'è nessun rapporto tra il fatto che scoppiano le carceri e i crimini. Non c'è rapporto tra la sicurezza e quanti stanno in carcere. Allora, queste sono tante delle ragioni che valgono anche per la pena di morte, ma se dovete lavorare su qualche tema, io vorrei, prima di concludere, dirvi un paio di spunti. Si dice, non serve a niente, ma almeno si dà quello che si deve. Cioè, è la teoria della retribuzione. Questa giustizia è una giustizia che da noi in Occidente è abbastanza rifiutata, però è molto forte nel ragionamento comune. Ma in realtà si dice, continuando questo ragionamento, lo si fa per restituire alla famiglia delle vittime giustizia. Bene, tutto questo è assurdo se pensate che, per fortuna, anche negli Stati Uniti solo uno su 100 di quelli che vengono giustiziati, scusate la parola, è la prima volta che la dico e in genere dico uccisi, ma era per far capire, e riceve la pena di morte. Altri 99 no. Se fosse vero che occorre la pena di morte per dare giustizia alle famiglie, vorrebbe dire che 99 volte su 100 non si dà giustizia alle famiglie. Allora è un sistema malato, è un sistema malato, e non possiamo che cercare di superarlo. Allora, che cosa fare per superarlo? Io credo che noi possiamo lavorare sul tema dell'innocenza, come è stato detto, lavorare sul tema delle nuove vittime, perché ogni pena di morte crea nuove vittime nei parenti, nella famiglia, nei figli, nei bambini di chi è considerato mostro e distrutto in quanto mostro. Questo la società ogni volta, lo Stato ogni volta che interviene crea nuove vittime, e questo non se lo può permettere uno Stato, non se lo può permettere una società civile. Allora, in questa situazione io credo che noi possiamo fare molto, possiamo lavorare anche in maniera semplice quando si raccoglie una firma. Vi do solo il senso di quella firma che voi avete raccolto a Padova. Nel 1998 l'Europa ha presentato alle Nazioni Unite la risoluzione per una moratoria universale, e l'Europa era divisa e c'era una forte opposizione, e soprattutto l'opposizione diceva: questa è una visione neocolonialista dei diritti umani, è l'Europa che vuole imporre la sua visione al mondo. Bene, noi da quel giorno abbiamo cominciato a raccogliere queste firme in tutte le culture, in tutte le religioni, in 152 paesi. Quei 5 milioni di firme alla vigilia della presentazione della risoluzione nel 2007 all'ONU, all'Assemblea Generale, sono stati un argomento utile, forte, per dire: non è una richiesta neocolonialista, una visione neocolonialista dei diritti umani, ma è una richiesta del mondo. Allora, la vostra firma, quel tavolino che avete messo e quella conversazione che qualcuno ha fatto con qualcun altro, non è che non cambia niente, cambia, e cambia molto. Allora io credo che in questo senso noi possiamo lavorare molto, e soprattutto, ci dispiace per lei, la pena di morte non sta in buona salute.